Buonasera a tutti, Consiglio Comunale del 27 aprile 2012, la parola alla dottoressa Saia per l'appello, grazie.
Verdi Giuliano.
Presente.
Testa Giovanni Mario.
Presente.
Chioda Claudio Fausto.
Presente.
Tuttavilla Claudio.
Presente.
Calzi Marco.
Presente.
Zucchelli Emanuela.
Assente, ha mandato la giustificazione.
Tubini Sara.
Assente.
Plebani Simone.
Presente.
Assenza Angelo.
Presente.
Togni Giuseppe.
Assente, ha comunicato che era impossibilitato a partecipare.
Cettolin Valentino.
Presente.
D'Amico Andrea.
Assente, ha comunicato anche lui che era impossibilitato a presenziare.
Rita Maria.
Milano, la percorsa.
Ah, sì, scusi.
No, l'ordine del giorno.
Aspetta, dove l'ho messo?
Okay, guardi che c'è
là. Qua, sindaco.
Questa approvazione non è l'ordine del giorno, se mi lascia questo un attimo poi glielo lascio.
Allora io proponevo all'Assemblea, la proponevo all'Assemblea di invertire i punti all'ordine del giorno. Io ho avuto una richiesta da parte del consigliere Togni e del consigliere Britta per ritirare, diciamo, le interpellanze che mi hanno presentato a fronte di un documento comune che poi vi presentiamo in relazione a una comunicazione da fare avere alla provincia. Siccome è un documento che quello che avevamo preparato noi, quello che ha presentato Togni e Britta vanno esattamente nella stessa direzione. Prima con i colleghi e con la dottoressa Saia abbiamo presentato addirittura una proposta di delibera comune che portiamo poi, leggiamo e portiamo in votazione. Quindi chi è per l'inversione dei punti all'ordine del giorno alzi la mano, grazie. Unanimità. Detto questo, confermate il ritiro dell'interpellanza? Dell'interpellanza, sì, le due interpellanze. Sì.
Allora.
Quindi portiamo al punto numero uno del Consiglio Comunale questa proposta di delibera che adesso sottoponiamo all'Assemblea e che è indirizzata alla provincia di Bergamo. Allora, premesso che con comunicazione di protocollo provinciale del 13 aprile 2012 si comunicava l'avvio del procedimento volto alla modifica della prescrizione numero 3 di cui alla determina dirigenziale 465 del 28 febbraio. Considerato che la comunicazione citata prevede un'anticipazione dei tempi di effettuazione della campagna dei rilievi fonometrici e la possibilità di far pervenire osservazioni entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione avviso del procedimento, che le esigenze di anticipazione delle rilevazioni sono state dettate dalla particolare ubicazione dell'impianto posto in zona residenziale in prossimità di numerose abitazioni, vista la necessità che le rilevazioni siano eseguite anche presso le residenze di alcuni cittadini di Cavernago come imposto per gli impianti a ciclo continuo sulle 24 ore. Dato atto che due cittadini di Cavernago hanno dato spontaneamente la loro disponibilità a far eseguire le rilevazioni fonometriche presso le proprie abitazioni, allegati 1 e 2, la cui ubicazione è documentata dalla piantina che è l'allegato numero 3. Vista la necessità che le rilevazioni siano eseguite sia in orario diurno e soprattutto in orario notturno dalle 22 alle 06 del mattino, con cadenza oraria, al fine di verificare il rispetto del piano di zonizzazione acustica del Comune di Cavernago dal criterio differenziale, ritenuto che alle operazioni di controllo debbano presenziare i tecnici incaricati dal Comune di Cavernago e un tecnico nominato dal Comitato F9, dato atto che il presente provvedimento non necessita di pareri tecnici ai sensi dell'articolo 49 del DLG 267-2000 in quanto costituisce atto di indirizzo, delibera di trasmettere per le motivazioni in premessa specificate le seguenti osservazioni alla provincia di Bergamo, settore ambiente, ingegner Stefano Chiesa, relativamente alla procedura di modifica della prescrizione numero 3 della DD avviata con procedimento del 13 aprile 2012. 1. Che le rilevazioni siano eseguite di giorno, ma in particolar modo di notte dalle 22 alle 6 con rilevazioni almeno ogni ora. Che le rilevazioni siano eseguite anche presso le abitazioni dei privati cittadini Cavernago che hanno già dato la loro disponibilità con comunicazione allegata alla presenza delibera. 3. Che l'operazione di individuazione dei punti sensibili di rilevazione avvengano previa apposita riunione a cui partecipino i tecnici di ARPA, ASL, ma anche i tecnici del Comune di Cavernago, l'uopo nominato e un tecnico nominato dal Comitato F9, che nel caso di superamento dei limiti previsti al piano di zonizzazione acustica si impongano alla società SDL Energia SRL una serie di prescrizioni da adottarsi entro 30 giorni dalla rilevazione, concordate da un protocollo d'intesa tra ARPA, ASL e Comune di Cavernago. Che sia verificato che i motori durante le rilevazioni siano a pieno regime, con parametri tecnici specifici. Ecco, se siete tutti quanti d'accordo per questo tipo di delibera, la approviamo, la rendiamo immediatamente eseguibile, la inviamo immediatamente al destinatario che è per conoscenza agli altri, quindi alla provincia di Bergamo. Chi è favorevole alla delibera appena letta alzi la mano, grazie. Unanimità. Immediata eseguibilità, grazie. Unanimità.
Aspetta, devo aggiungere delle cose che sì. Devono correggere.
Ok, il punto 2 all'ordine del giorno, io non ho qui il...
Approvazione piano.
Approvazione piano triennale dopo le pubbliche, io vi lascio il computer, lascio il computer a voi.
Attenzione.
Ok. Scusa. No, quello dell'autoressa.
Grazie. Allora, sul fronte del piano triennale delle opere pubbliche, quindi parliamo degli anni 2012-2014. Innanzitutto per l'anno 2012 abbiamo l'opera di asfaltatura strade, prosegue come negli anni scorsi, tutti gli anni c'è qualche strada che richiede particolari interventi e quindi è una spesa che deve essere assolutamente prevista. Poi quest'anno abbiamo voluto prevedere l'impianto fotovoltaico sul municipio come opera non solo volta a dotare di un impianto fotovoltaico questa struttura, ma anche come opera che porterà alla rimozione dell'Eternit che oggi copre la vecchia parte del municipio, quindi tutto l'edificio diciamo vecchio. Storico, se così si può definire in questo contesto forse non del tutto. Ma sono allora 105.000 euro sull'asfaltatura delle strade, 182.350 euro invece sull'impianto fotovoltaico del municipio. Queste sono risorse che in questo caso andiamo a prendere direttamente dalla disponibilità, quindi sono risorse di bilancio, non è previsto alcun mutuo, quindi sono anche risorse che ci permettono di spostare con una spesa di investimento oggi, di abbattere i costi di un domani sulla spesa corrente. La sistemazione e l'adeguamento della stazione ecologica è un progetto che sta attendendo da tempo. Di questi 216.820,05 euro, 39.551,08 sono a carico del bilancio, mentre 177.268,97 sono da realizzarsi a carico dei lottizzanti del piano di intervento integrato del borgo di Malpaga. Ecco, qui trovano posto anche le opere che non sono direttamente a carico del bilancio. Quindi la realizzazione, per esempio, della rotatoria all'intersezione della ex statale 498 con la via Perbagnatica, che speriamo finalmente si concretizzi, per un importo di 435.000 euro, opera che è da realizzarsi a carico del lottizzante del piano integrato di intervento Moioli. In questo momento, sull'anno 2013, come del resto per il 2014, c'è solo l'asfaltatura strade, prevedibile solo l'asfaltatura strade per 105.000 euro in ambedue gli anni. E questo, per quanto riguarda il primo punto, è tutto.
E ci sono interventi, prego.
Vi leggo quello che abbiamo concordato come gruppo progetto Cavernago. Dunque, noi ci permettiamo di motivare la nostra contrarietà al piano triennale delle opere pubbliche, perché anche quest'anno ci sembra che non ci sia nulla di nuovo all'orizzonte, a parte la scelta di realizzare l'impianto fotovoltaico sul tetto del municipio. A nostro avviso questo poteva essere l'anno degli investimenti. Il nostro comune non è ancora soggetto al patto di stabilità, e quindi se si voleva realizzare qualcosa di importante, questo era il momento. Dal prossimo anno sarà certamente tutto più difficile, anche se forse non impossibile. Più volte vi abbiamo chiesto di valutare l'opportunità di studiare insieme alle parrocchie la possibilità di realizzare una struttura polivalente in occasione della realizzazione del centro sociopastorale. Era ed è a nostro avviso un modo intelligente di realizzare una struttura definibile centro culturale, consentendo al comune e alle parrocchie un risparmio. Ancora meglio se l'amministrazione comunale avesse deciso di realizzare il centro culturale da sola nell'area di proprietà comunale posta vicino al realizzando centro sociopastorale. Avremmo dato ai nostri figli, ai nostri giovani e alla terza età il luogo giusto per incontrarsi. Tutto ciò non c'è e non si vede neppure all'orizzonte, ci spiace dirlo, ma ci pare di dover approvare un piano di investimento di ordinaria amministrazione privo di un percorso, di una logica programmatica. Insomma, anche quest'anno vi dobbiamo chiedere dove volete portare il nostro paese e crediamo che non abbiate una risposta. Nel merito segnaliamo l'assurdità che dobbiamo spendere 39.550 euro di soldi nostri per la sistemazione della stazione ecologica. La delega al privato nel caso degli standard qualitativi di Malpaga è assurda, più volte l'abbiamo denunciato, non c'è stato nessun controllo e in più dobbiamo versare altri soldi. Questo è quanto mi importa.
Allora io mi permetto una breve risposta. Dove stiamo portando questo paese? Credo che l'abbiamo già dimostrato, quantomeno personalmente, anche nella scorsa tornata amministrativa. Questo è un paese che già la volta scorsa ha investito più di 7 milioni di euro su quelli che sono stati investimenti in opere pubbliche. Arriveremo probabilmente, siamo tutti consci che dall'anno prossimo ci sarà un problema di patto di stabilità che impaccherà anche il comune Cavernago, come già ha impaccato tanti altri comuni sopra i 5.000 abitanti. Siate fiduciosi che comunque arriveremo comunque con un'opera. Probabilmente la visione su quella che è la locazione delle opere pubbliche in questo paese è profondamente diversa tra questa amministrazione, questo gruppo di maggioranza e il progetto Cavernago. Io l'avevo già dichiarato, a parte il fatto, una cosa che ci tenevo a specificare, che su quanto avete scritto, cioè che più e più volte è stato detto di andare verso questo centro culturale in sinergia con le parrocchie, io qui lo vado a memoria, l'ho sentito citare una volta e non chissà quanto. Io credo che comunque, al di là di tutto, l'amministrazione comunale debba perseguire un proprio disegno, una propria logica in relazione a dove prevede che si sviluppi il paese e dove possa essere allocato. Noi gestiamo soldi pubblici non sono solamente finalizzati a dove costruisce la parrocchia, con tutto il rispetto per la parrocchia. Io ricordo che noi, per quello che sarà l'erigendo centro pastorale, che dovrebbe essere una chiesa più un oratorio a quanto mi risulta, e la casa del parroco, noi abbiamo già destinato nel corso ventennale, concordato con il parroco e con Città Alta, quindi con il Vescovo, 300.000 euro. Se ci saranno ulteriori possibilità, faremo delle serene valutazioni. Io avevo anche già altresì dichiarato che dovrebbero esserci, sono certo che ci saranno, delle risorse economiche. Personalmente vedo una soluzione, perché parlare di centro culturale è una bellissima cosa. Allora, diciamoci che noi abbiamo sempre lasciato a disposizione anche la sala consigliare per eventuali riunioni e quant'altro. Credo che le richieste siano state, non dico limitatissime, direi minime. Quindi non credo che ci sia una necessità assoluta di fare un centro. Se parliamo di un centro culturale, non credo che possiamo parlare di un'opera da 40-50 mila euro. Cioè con 40-50 mila euro ci facciamo 50 metri quadrati, sì o no. o si vuole dare un nome altisonante a un'opera piccola oppure. Io l'ho anche già dichiarato pubblicamente, quindi non ho nessun problema a ribadirlo. L'intenzione dell'amministrazione comunale in questa fase è quella di reperire i soldi e vedrete che entro i termini, prima di arrivare a dover sottostare al patto di stabilità, avremo le risorse. Io vedo una soluzione alternativa, noi abbiamo altri spazi di proprietà comunale, altri terreni dove poter intervenire. E questo cercando di andare in una logica di risparmio, perché essendo cresciuto il paese, io l'ho detto e lo ripeto, incominciamo ad avere carenza di spazi anche per gli operatori ecologici, per le macchine, per tutto quanto serve alla manutenzione del paese, e andrà sicuramente ampliato. Sotto questo aspetto, se c'è questa necessità di ampliare, in una scala di risparmio bisogna anche costruire sopra. Quindi la zona più logica secondo noi è questa adiacente alla posta e al centro servizi, dove si può già sfruttare la parte dedicata sottostante. Possiamo sfruttare lo scivolo, anche gli scivoli costano a costruire, costruendo sulla parte posteriore e la parte sottostante, il sottosuolo, ripeto, dedicarlo a quelli che sono le necessità del comune per gli operatori ecologici e per il mantenimento. La parte soprastante, dove si può andare ad edificare, credo, 200-250 metri quadrati all'incirca, sarà sicuramente una soluzione per poter avere spazi da dedicare alla popolazione. Quindi il nostro intendimento è quello di sfruttare cose già esistenti e di creare il polo. Abbiamo quella parte del comune e abbiamo il centro servizi. Credo niente di meglio e di più facile che andare, ma questo rispetto in un'ottica di scala di risparmio, perché l'ampliamento sotto dobbiamo comunque farlo perché gli spazi sono ormai ristretti. Quindi la logica direi che dice questo. Un'ultima cosa, sarà pure assurdo dover mettere 29.000 euro su Malpago, quanto? 39.000 euro su Malpago. Io voglio ricordare che su 950.000 euro previsti, comunque su 950.000 euro previsti, vengono fatte una serie di interventi. La serie di interventi hanno dei costi, arrivati ad assolvere alla cifra dei 950.000 euro, fatti i conti, mancavano questi 39.000 euro per completare il tutto e si arriva a metterli. Quindi io non credo che sia così assurdo, c'è già una scontistica prevista del 15%, quindi io non lo trovo così assurdo. Tengo sempre a ribadire, perché probabilmente il consigliere Toni, anche se assente, se ne dimentica, perché ogni volta se ne dimentica, che comunque quando i soldi, i bandi poi passano attraverso il privato, noi abbiamo un risparmio del 10% secco che è l'IVA, perché se li facciamo noi paghiamo il 10% di IVA e non la possiamo scaricare da un costo secco. Facendolo privato lui la paga, lui la scarica, però per noi un ulteriore 10% in meno. Sì, e anche la progettazione che è stata messa dentro a loro, e sappiamo tutti che comunque la progettazione ha un costo proprio. Quindi io non vedo queste assurdità. Probabilmente, ripeto, abbiamo modi diversi e logiche diverse di interpretare l'amministrazione. In modo particolare, e lo ripeto perché voglio che sia chiaro, noi amministriamo soldi pubblici, siccome spesso ci viene ricordato, e sull'amministrazione di soldi pubblici presumo che andare in un'ottica di risparmio, dove è stato dimostrato in più di un'occasione, e se poi si vogliono dire altre cose, ognuno le può dire perché ognuno è libero di dire la sua, ci mancherebbe. Però andrebbero anche evidenziate e dimostrate, perché le dimostrazioni dei conti dicono che siamo sempre andati su un'ottica di risparmio. E ripeto, la sola IVA è per noi un risparmio del 10%, solo quello. Il riuscire a imputare i costi di progettazione ad altri è un bel risparmio, l'imputare il 15% di sconto è, anche questo, tutto sommato, mi sembra un modo per tenere impaccati.
Sì, no. Due piccole osservazioni. Intanto il discorso che amministriamo soldi pubblici è verissimo ed è uno dei motivi per cui in questi 3 anni da più parti vi sia sollecitato intanto a incamerare il prima possibile questi 950.000 euro che sono diciamo adesso utilizzati per queste opere e che potevano essere già incassati almeno da un paio d'anni e facendo delle scelte diverse. Poi se sia più conveniente oggi affidarli alla società con un risparmio del 15% e l'IVA del 10% piuttosto che intervenire direttamente trovando aziende che oggi consentono anche scontistiche del 40-50%, è tutto da valutare, insomma. Però torneremo sempre nella solita polemica che voi sostenete una cosa e da questa parte se ne sostiene un'altra. Stando sul discorso del piano triennale opere pubbliche, si chiama piano triennale proprio perché dovrebbe prevedere una serie di interventi del triennio. Ora lei, sindaco, ha evidenziato qualcosa che nelle vostre intenzioni ci sarebbe nel prossimo futuro per centro socioculturale piuttosto che altro. Però da questo piano non si evincono queste cose e io credo che in un piano evidenziare dove si vuole andare a realizzare un qualcosa sia una sorta di impegno che ci si prende e per il quale poi ci si dà da fare per riuscire a realizzarlo. Avere semplicemente un'elencazione di opere per il 2012, tenendo conto che siamo a fine aprile, quindi mancano 8 mesi e non più 12, dove buona parte sono sostanzialmente, mi riferisco per esempio alla rotatoria, opere che sono in corso da almeno 9 anni, forse 10. Presumibilmente entro quest'anno non verrà realizzata perché mi sembra di aver capito che insomma ci sono ancora dei problemini da risolvere sul fronte della rotatoria e forse nel 2012 non verrà ancora realizzata, però voi lo dichiarate, per cui è evidente che avete buone argomentazioni per sostenere che la cosa si farà. Mi piacerebbe conoscerle. È vero, come sosteneva la dottoressa Britta e il suo gruppo, l'unica novità è l'impianto fotovoltaico, però anche qui mi verrebbe da dire che siccome un po' nei programmi di tutte le diciamo i gruppi che si sono candidati a questa amministrazione prevedevano di intervenire con impianti fotovoltaici un po' dappertutto, proprio perché è la, non dico che è la moda, ma sicuramente è una delle modalità intelligenti per abbattere i costi fissi e permettere ai comuni nel futuro di avere una gestione un attimino più tranquilla. Sì, è una cosa molto bella, speriamo che venga realizzata nella maniera migliore possibile con il massimo della efficacia e i costi che devono essere comunque sempre tenuti sott'occhio e fatti in maniera adeguata in un certo senso, ecco. Quindi non vedo particolari novità in questo piano, non vedo una programmazione come è già stato ampiamente detto e la cosa non, sicuramente non mi fa volgere ad essere favorevole a un piano di questo genere. Non che se ci fosse stato qualcosa di diverso si poteva magari anche condividere, però in questa modalità non c'è proprio nulla che possa far sottintendere a un impegno dell'amministrazione per voler fare un qualcosa che porti veramente delle migliorie al paese, migliorie intese e in qualità di vita pubblica e in qualità anche di contabilità amministrativa, perché giustamente quello che si fa e si progetta per il futuro deve volgere anche a questo tipo di soluzione.
Allora, due sole cose in risposta. Siccome qui lei, consigliere Cetolina, ha parlato che oggi facilmente si raggiungono sconti del 40-50%, allora io ho qualche dubbio che si raggiungano queste scontistiche. Vorrei comunque fare presente che credo che un po' di paesi che sono andati a fare gare d'appalto al maggior ribasso poi in seguito sono finite, compreso sono finite sui giornali, perché le scontistiche al massimo ribasso finiscono tutte male. Credo che ne abbiamo anche un magnifico esempio, magnifico, purtroppo pessimo esempio in questo momento sul nuovo ospedale di Bergamo. Scontistica al massimo ribasso, l'hanno vinta e oggi ci sono 3.000 problemi. Si doveva aprire nel 2011, poi nel 2012, forse nel 2013. C'è fra l'altro sull'eco di Bergamo oggi, e si vedeva anche sul web, le condizioni interne di questo ospedale con i linoleum che si sollevano, pare che siano già entrati ladri e quant'altro. Per cui credo, ripeto, sotto questo aspetto, l'arrivare al massimo ribasso è eclatante perché siano dei ribassi spaventosi. Il problema è che sui ribassi spaventosi, quindi estremamente prenanti il 40-50%, l'esperienza vista in altri comuni porta a vedere che in primis, in linea generale, arrivano a firmare il contratto con gli avvocati e cominciano le problematiche, perché finisce sempre così. Per cui non si preferisce sotto questo aspetto andare avanti con questo tipo di soluzione. Faccio presente che comunque con questi tipi di soluzioni siamo arrivati ad avere la scuola materna, rifare la scuola elementare, avere la scuola media e senza arrivare, ma abbiamo fatto la piazza allo stesso modo. È chiaro che qui stiamo parlando, visto che lei non vede opere nuove, eccetto lì. Io non ho neanche visto, devo essere sincero, altre proposte. Cioè Cavernago non è un paese che in questo momento credo che necessiti di opere faraoniche, necessita di alcune aggiustature, abbiamo bisogno di alcuni spazi per l'amministrazione comunale e di là vedrà che verranno fatti. Lei dice che avrebbe voluto vederlo sul piano triennale delle opere. Io, per parafrasare una frase che chi segue il calcio conosce, che aveva sempre in bocca Giovanni Trapattoni, non dire track finché non ce l'hai nel sacco. Quindi nel momento in cui, e presumo che nel giro di 2-3 mesi ci saranno le risorse economiche, provvederemo a portare a conoscenza della popolazione, anche perché lei lo sa benissimo, consigliere Cettolin, proprio nell'ottica del passaggio che dovremo fare al patto di stabilità, necessita una precisa calibratura sui bandi e sui pagamenti, perché se si sbagliano i tempi dei bandi e i tempi dei pagamenti ci ritroviamo i soldi in cassa che non potremo spendere, perché questo purtroppo è il meccanismo che gravita intorno al patto di stabilità, e quindi su quello ci stiamo muovendo. Sulla rotatoria, lei dice bene, è un progetto vecchio, antico, ci sono stati 1000 problemi, erano già stati evidenziati anche in un altro consiglio comunale, quando abbiamo dovuto passare sotto le forche caudine della provincia, non gli andava bene un progetto, non gli andava bene l'altro. Quando abbiamo trovato la soluzione con il principe Gonzaga, è intervenuta la soprintendenza alle belle arti dicendo che non ce l'avrebbe concessa. Quindi abbiamo dovuto tornare dall'altra parte della strada un'altra volta con una serie di problematiche con i privati che non è stato così semplice dirimere, perché per dei semplici tombini su chi doveva pagarli hanno perso settimane intere di discussioni, e adesso cerchiamo di arrivarci. Non è una soluzione così semplice. Io devo essere sincero, mi aspettavo anche un atteggiamento un po' diverso anche da parte della provincia, più collaborativo, visto che noi facciamo certamente con la rotatoria un favore, lo facciamo a noi stessi come comunità, al nostro paese, perché migliora la circolazione. La provincia, che come sempre dovrebbe venire incontro alle esigenze degli enti pubblici, non l'ha fatto precisamente, non mi sembra che sia avvenuta così vicino all'ente pubblico, in questo caso un'amministrazione comunale. Non mi sembra proprio, anche perché quella rotonda alla fine della fiera farà comodo anche alla provincia, visto che va a intersecare una provinciale con un'altra strada provinciale, e anche qui dovremmo, se vogliamo, stendere un velo pietoso, come cavolo mai tutte le stradelle qua in giro sono state cedute ai comuni, mentre invece quella è l'unica strada che la provincia si è ben guardata dal declassare. Non ci vuole nemmeno molto a capire il perché probabilmente gli interessi, non dico gli interessi perché non vorrei esprimere in modo scorretto, comunque la visione della provincia sul piano cave probabilmente sconsigliava alla provincia di declassare quella strada, perché se l'avesse declassata ci sarebbero stati degli interventi dei comuni ben precisi sulla possibilità di passaggio dei camion e dei pesi dei camion che potevano passare. Noi questo l'abbiamo fatto, era stato fatto notare, la provincia era stata fonte di discussione, ma se n'è andata. Sullo stesso discorso di quella rotatoria e, se volete, anche del traffico che ci porta, e forse il traffico in senso lato serve il meno, ma delle polveri sottili, perché lo sappiamo perfettamente cosa porta. Se qualche comune ci avesse dato retta, avesse incominciato a inserire nel proprio PGT come noi, e appena è pronto lo presenteremo, andiamo a inserirlo, si voleva parlare proprio sull'onda di quello che era anche il piano cave, di andare a coinvolgere province e poi i privati per fare, definiamolo forse in modo un po' grosso, un tangenziale che girasse esternamente. Se però qualcuno di altri comuni veniva qui a dire no, il traffico deve passare attraverso Malpaga, dietro Malpaga, non si riusciva a capire francamente se volevano fare il giro del mondo per rimettersi, per andare verso Brescia o quant'altro. Perché un discorso di questo genere devierebbe la gran parte del traffico che va verso Brescia anche verso Milano. Io ho finito.
Scusi, è solo per ricordare, mi sembra che l'ultimo appalto che abbiamo fatto per il tunnel di collegamento delle scuole elementari abbia avuto una scontistica del 35, sbaglio?
L'ultimo appalto fatto l'abbiamo fatto al massimo ribasso, è la prima volta che lo facciamo al massimo ribasso e non so se ne faremo altri di questo tipo, perché effettivamente, come diceva il sindaco, tutte le volte che vai a fare un appalto di questo tipo, dopo 15 giorni che iniziano i lavori ci sono problemi. Noi abbiamo sempre fatto appalti con la media ponderata, siamo sempre andati bene con la media ponderata, perché l'impresa è più sicura di portare avanti il suo lavoro senza avere dei problemi sia sul costo dei materiali, sul suo lavoro e quant'altro. Questo è stato fatto così perché era un appalto abbastanza piccolo e abbiamo provato a fare questa tipologia di appalto, ma da ora in avanti per noi, per la nostra maggioranza, gli appalti che faremo da qua in avanti saranno comunque sempre con la media ponderata. Questo evita di avere infiltrazioni di imprese che vanno a fare concorrenza sleale con altre, perché abbassano di brutto i costi, non si sa bene come possono fare dei lavori con questi sconti verso altre imprese che fanno sconti invece molto più ponderati, perché non è possibile che un'impresa faccia il 15, il 20 e una ne faccia il 40. C'è qualcosa sotto che non quadra. Per evitare questi problemi è meglio scartare quelle che fanno sconti più alti e quelle più bassi, tenere quelle al centro, fare una media, e lì non c'è gioco che possono fare le imprese. Perché effettivamente quelle che fanno quegli sconti, qualche problema sotto sicuramente c'è, perché non può un'azienda lavorare sempre in perdita.
Ecco, volevo solo poi concludere sul discorso rotatoria. Visto che ci sono tutte queste problematiche, mi chiedo se non era il caso di risolvere la questione prendendosi questi soldi, impiegandoli in attività diverse che sarebbero più comode per il Comune, perché comunque, visto che chi trae più vantaggio da questa situazione è poi la provincia, lasciamo che sia la provincia poi a gestirsi il problema. Perché a livello viabilistico, ricordo che sia a nord che a sud di quell'intersezione abbiamo due rotatorie, per cui si potrebbe tranquillamente far entrare e uscire da quella strada in tranquillità i mezzi, senza dover per forza di cose arrivare ad aspettare 10 anni per realizzare un'opera che poi non sapremo ancora se si realizzerà e che per di più potrebbe portarci a quei problemi che lei ha accennato prima, grosso traffico veicolare pesante perché piano cave e quant'altro.
Allora una cosa, è 10 anni che se ne parla ed è vero, allora è al di fuori di quelli che sono i canoni, gli schemi, che dovegna il mio modo di vedere e pensare le cose, perché da quando io faccio il sindaco di questo paese le cose che sono state pensate dalle amministrazioni che ho guidato sono state pensate e realizzate, punto. Questo è una situazione che nasce ancora prima che io facessi il sindaco e che purtroppo è andata avanti. Ma è andata avanti per quale ragione fino a oggi? Perché purtroppo il soggetto interessato non era solamente l'amministrazione comunale, c'era interessata la provincia, c'era interessata la soprintendenza delle belle arti, e su questo ci hanno giocato. Allora, era sicuramente, se la soprintendenza non ci avesse detto di no, sarebbe già fatta e finita, perché noi avevamo, e lei lo sa perfettamente, cioè Tolin, avuto il benestare da parte del principe Gonzaga che ci cedeva 300-400 metri, se non ricordo, di terreno per fare la rotatoria. Avevamo parlato già anche col suo avvocato, lui non aveva problemi a cedercela considerando l'opera. Il fatto che interessi solo la provincia non credo, perché credo che a tutti noi capiti di scendere dalla via da Bagnatica verso Cavernago e quando si arriva allo stop stiamo lì 20 minuti prima di uscire. Uno. L'altra cosa non è che favorisca l'eventuale uscita di camion col piano cave, fermo restando che oggi il piano cave è fermo e vedremo quello che succederà, visto che se lo sta avvocando completamente la regione e sta tagliando fuori la provincia. Speriamo che non succedano cose strane, però questo è. e comunque entrano e escono ugualmente, possono essere facilitati o meno, ma essendo comunque strada provinciale avrebbero comunque il titolo per uscire, punto.
Sì, ma c'è un altro problema, quella rotatoria è stata finanziata dal piano di lottizzazione dei privati, il privato ha accettato di finanziare la rotatoria perché fa comodo anche a lui in prima persona, diversamente avrebbe detto se voi non fate la rotatoria io non vi do quei fondi per altre cose, te ve li do se fate la rotatoria, perché quella serve anche a chi ha fatto degli... Eh sì, perché... Ho capito ma all'inizio, cioè allora, nel progetto iniziale del piano di lottizzazione, la rotatoria era un'opera che il privato insieme al marciapiede si era impegnato a realizzare, perché nel piano di lottizzazione era un'opera che lui doveva fare anche perché era serviva anche a lui.
Comune.
Diversamente non avrebbe neanche, no, non era uno standard qualitativo all'epoca. Non c'era uno standard qualitativo all'epoca. Non era.
Sì, beh, allora comunque il discorso rotatoria nasce da quando arriva la richiesta, definiamola dei tentorio, per le opere di urbanizzazione, nasce da lì il discorso ed è stato condiviso da tutti, perché è un'opera che è ritenuta importante. Dopodiché lei dice che si potevano fare altre cose, io mi piacerebbe ogni qualche volta sentire cosa. Cosa si poteva fare con 450.000 euro? Si possono fare tante, poche cose, cose utili e cose inutili, per l'amor di Dio.
Ma attenzione, una cosa sono le opere di urbanizzazione inserite in quel piano di legislazione, una cosa è lo standard qualitativo. Lo standard qualitativo puoi scegliere se far fare allora l'opera o prendere i soldi. Nelle opere di urbanizzazione non è così. Cioè lui ti fa la strada, ti fa il marciapiede, ti fa la fognatura, ma non puoi chiedere i soldi. Lui ti fa l'opera, che va a scomputo dei suoi oneri.
Volevo fare una precisazione. Prego. Sul tunnel, lo sconto, siccome ho sentito nel consiglio precedente 33, adesso 35, tra un po' probabilmente ce lo regalano, è stato del 26,50.
Non cambia di molto.
Okay.
Però continua ad andare in
alto. Sì, vabbè. Ma è la filosofia. È sempre tanto. È il metodo. Non è tanto il 30. Sì, ma non è il 30. No, sì, ma non è il 30. No, io ho detto il 30, non il 33. Ma non è tanto il 30, il 26, il 28, il 35. È il metodo dell'appalto.
Posso? Chiedo scusa. È proprio sul metodo dell'appalto, e credo che non ci sia poi null'altro da dire sugli appalti. Qui qualcuno dovrebbe ricordarsi bene le pressioni che sono state fatte qualche anno fa a questa amministrazione per fare la gara al massimo ribasso, e la chiudiamo qui, però dovremmo ricordarcelo, e viva Dio che il sindaco, cioè la ministra, precedente amministrazione, e viva Dio che il sindaco si è inzuccato e non tutti erano d'accordo di non accettare il massimo ribasso, se no probabilmente oggi qualche problema l'avremmo. Per questo credo che chi l'ha vissuto dovrebbe ricordarselo, che ci sono state pressioni e si veniva a chiedere di fare il massimo ribasso, e perché non fate il massimo ribasso, e perché. Lo ripeto, mai stato così contento di essere incrapponito, avere discusso, aver litigato. Non parlo di lei, Cetolin, così sgombriamo assolutamente il campo da ogni dubbio dei presenti, ma con qualcuno c'è stato scontro. Passiamo, se non c'è altro... Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto all'ordine del giorno alzi la mano, grazie.
L'immediata anche.
E facciamo anche l'immediata eseguibilità.
No, sì.
Ah, chiedo scusa, ho andato oltre. C'è un po' di democrazia anche in questo, scusate. Contrari, 2, astenuti nessuno.
Immediata
eseguibilità. Favorevoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contrari 2. Astenuti nessuno. Per l'ultimo punto giusto all'ordine del giorno, no, secondo, lascio la parola all'assessore Chioda.
Il terzo, sì.
Io mi assento un attimo.
Allora, il secondo punto è l'approvazione del regolamento e determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria, detta anche IMU, per l'anno 2012. Ne abbiamo parlato durante il Consiglio Comunale scorso. Ripercorriamo brevemente quelle che sono le aliquote, partendo dai fabbricati rurali strumentali, per cui lo Stato definisce un'aliquota di riferimento del 2 per 1000. Il margine di manovra prevede la possibilità di ridurre all'1 per 1000, quindi di diminuzione di un punto percentuale per 1000. L'aliquota prevista è, per quanto riguarda la nostra proposta, il 2012, per il 2012 il 2 per 1000. L'ultima aliquota deliberata risale all'anno scorso e era del 6 per 1000. Il gettito di questa aliquota, che cuba veramente un'inezia, resta al comune. Per quanto riguarda gli altri fabbricati, aree edificabili e i terreni agricoli, ecco, per gli altri immobili, quindi l'aliquota base stabilita è il 7,6 per 1000, il margine di manovra comunale è del 3 in più o in meno per 1000. L'aliquota che prevediamo per il 2012 è dell'8,6. L'ultima deliberata, sempre dell'anno scorso, era del 6 per 1000. Il gettito in questo caso viene versato allo Stato per il 3,8 per 1000, quindi per la metà di quello che è l'aliquota base. Il resto invece rimane al Comune. L'altra volta avevamo fatto poi dato un po' di numeri di dettaglio per vedere come lavora questa aliquota. In merito invece all'abitazione principale, l'aliquota di riferimento stabilita è il 4 per 1000, il margine di manovra comunale è del 2 per 1000 in più o in meno. Nel caso specifico si prevede in questo momento di rimanere al 4 per 1000. L'aliquota deliberata l'ultima volta che il cittadino ha pagato l'ICI per l'abitazione principale era del 5 per 1000. In questo caso il gettito resta completamente al comune. Ecco, ci sono poi delle novità introdotte dal decreto legge 16 del 2012 che sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in questi giorni. Riguardano un po' quello che più o meno penso tutti avranno sentito dai telegiornali, e innanzitutto il versamento dell'acconto va fatto entro il 18 giugno con le aliquote base, quindi a prescindere dall'aliquota stabilita dal Comune, con l'aliquota base va fatto il primo acconto, quindi 4 per 1000 per l'abitazione principale, 7,6 per gli altri fabbricati e il 2 per 1000 per i fabbricati rurali strumentali. Il saldo va versato entro il 17 dicembre con conguaglio sulla base delle aliquote deliberate dall'ente, quindi per differenza tra quello versato in acconto si va e le aliquote, diciamo il risultato del calcolo sulle aliquote deliberate dall'ente si va a versare il saldo. Per quanto riguarda l'abitazione principale, però, proprio in questi giorni è stata introdotta la possibilità di pagare in tre rate a scelta del contribuente, quindi è il contribuente che stabilisce con quale modalità andare a pagare l'IMU. Entro il 18 giugno comunque la prima, nel caso si scelga di pagare con le tre rate ovviamente di un terzo dell'aliquota base. Entro il 16 settembre la seconda, ancora un terzo dell'aliquota base, e poi il conguaglio entro il 17 dicembre, sulla base ancora delle aliquote deliberate dall'ente. Il pagamento deve avvenire tramite modello F24 e finalmente sono stati pubblicati i codici tributo, che poi sono reperibili facilmente, saranno disponibili anche presso i nostri sportelli. Quello che ricordo, perché è la cosa, va differenziato il tributo nel caso per esempio di terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati, tra la parte che rimane al comune e la parte che va allo Stato. Quindi chi ha una seconda casa, un terreno e deve scindere il 3,68%, 3,8% che va allo Stato e il rimanente che rimane al comune, con due codici tributo distinti. Inoltre, per complicare ulteriormente le cose, per chi paga dopo il primo dicembre, quindi dal primo dicembre è concesso anche la possibilità di versare con un bollettino di conto corrente postale. Quindi uno potrebbe trovarsi a fare due versamenti con l'F24 per i primi due acconti di un terzo e poi decidere dal primo al 17 di dicembre, termine ultimo per il saldo, di versare con un bollettino di conto corrente postale. Detto questo, c'è da aggiungere come ultima cosa che ancora non vi è certezza delle aliquote ad oggi stabilite, perché vi sono comunque dei termini entro settembre da parte dello Stato per andare a ritoccare nuovamente le aliquote sino ad ora stabilite. Dopo di quella decisione, a sua volta il Comune potrà nuovamente deliberare. Quindi, ricapitolo, l'aliquota prevista per il 2012 per i fabbricati rurali strumentali è 2 per 1000, per gli altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli 8,6 per 1000 e per l'abitazione principale 4 per 1000. Ancora ricordo che a fronte di una riduzione sulla prima casa dell'aliquota dal 5, ultima del 2007, al 4 di oggi, sono aumentate le detrazioni che passano da 104 euro per famiglia ai 200 euro e vi è per quest'anno la possibilità di mandare in detrazione una quota per ogni figlio minore entro i 26 anni di età.
Di 50 euro.
Convivente, sì, assolutamente. Assolutamente.
Di
50 euro.
50 euro per figlio.
Ma il vero problema dell'IMU, ne parlavamo adesso con la dottoressa Seia, è che lo Stato ha previsto di incamerare 21 miliardi da questa operazione. Se vedrà che incamera 21 miliardi, tutto rimarrà così. Se siamo sotto i 21 miliardi, mettiamoci la mano sul cuore che aumenteranno le aliquote. Non ci sono santi, perché questo è quello che succederà. Questo è quello che succederà. Così come personalmente, ma non solo io, tutti ritengono assolutamente demenziale fare i primi due pagamenti con l'F24 e il terzo eventualmente col bollettino postale. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Facciamoli tutti col bollettino postale, non sarebbe più logico? No, i primi due è obbligatorio l'F24, poi si può andare col bollettino. Prego? Ho capito.
L'F24 porta a semplicità di controllo e di calcolo sull'incassato. Il bollettino postale ovviamente da tempi molto molto più lunghi, sì. Però probabilmente si dice come ultima spiaggia ti do il bollettino postale, così hai uno strumento un pochino più conosciuto con cui versare, pur di versare.
Vabbè. Se ci sono interventi, se no passiamo alla votazione, appunto all'ordine del giorno. Allora, chi è favorevole all'ordine del giorno appena presentato dall'assessore Chioda, alzi la mano, grazie. Contrari? Nessuno? Astenuti? Due. Immediata eseguibilità anche per questo punto, grazie. 7 favorevoli, contrari 0, astenuti 2. Lo leggiamo correttamente. Ultimo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale, relazione previsionale programmatica 2012-2014. Allora io ricordo che il punto all'ordine del giorno era stato presentato nel Consiglio precedente dove era stato illustrato dall'assessore Chioda. Ovviamente come anche negli anni passati non viene più rifatta la presentazione, ma si lascia lo spazio a eventuali interventi per chi ne vuole fare o ha da farne. Prego.
Allora, leggo.
Prego.
Allora, nel ribadire quanto già segnalato in precedenza sul piano triennale delle opere pubbliche, sul bilancio ci preme segnalare alcuni aspetti. I soldi incamerati dalla discarica vengono ancora una volta utilizzati interamente per coprire le spese correnti e quando queste non ci saranno più? Nulla è stato previsto in sede di bilancio, nonostante le indicazioni dell'assessore Chioda, per venire incontro alle esigenze della scuola dell'infanzia, Sarà parlato di pannelli fotovoltaici, per esempio, per la produzione di acqua calda, non abbiamo visto più nulla. È stata aumentata l'IMU per le seconde case e per le attività, per le imprese, all'8,6% mi sembra. Ecco. Ci sembra che in un momento di crisi forse potevamo semplicemente limitarci per le percentuali previste dal governo. Sembra che manchino i finanziamenti per il centro socio-occupazionale. Ci chiediamo che cosa si intende fare. Abbiamo speso soldi pubblici per realizzare una struttura che andremo a chiudere. Ecco, basta. Questo qui.
Allora, se mi concede, poi lascio la parola eventualmente all'assessore. Se il centro socio-occupazionale, francamente non abbiamo speso soldi per una struttura, abbiamo semplicemente adeguato una struttura già esistente, e l'adeguamento è stato peraltro con una spesa limitatissima, in quanto l'ASL ci aveva chiesto, e tutto sommato, anche se fosse stata destinata ad altro pubblico, era necessario di creare il bagno fruibile dall'handicap. Questa è stata in buona sostanza la spesa fatta. Per quanto riguarda i tavoli, i tavoloni e quant'altro, erano arrivati tramite il CFP di Fornovo, non di Fornovo, di... Prego? Tramite il CFP di Curno, che erano tavoli che dismetteva. In questo momento comunque il centro, per le famiglie che hanno voluto mandare parenti, figli o quant'altro con problematiche relative all'handicap, sono stati accolti. C'era stato un certo tipo di dibattito anche all'interno del gruppo di maggioranza se fare pagare o meno. La scelta era stata, quantomeno per il primo anno, di farlo fruire gratuitamente. Io ritengo e ne sono assolutamente convinto che sia stata un'operazione di alto valore sociale. In nessun altro paese del comprensorio a cui facciamo parte noi ha una struttura di questo genere. Sono tutti gran bravi a gridare che i ragazzi non c'è attenzione all'handicap, non c'è attenzione alla disabilità, non si sa cosa farne, lo Stato non se ne occupa e quant'altro. Nel momento in cui c'è un comune che ha avuto un'attenzione particolare per questa realtà assolutamente difficile, se viene contestato c'è libertà assoluta di contestazione. A me non sembra francamente che sia un tipo di intervento che sia andato verso uno spreco di denaro pubblico o verso un impiego di denaro pubblico impiegato male. È stata una scelta di impiegarlo verso chi ha problematiche abbastanza grosse e dove purtroppo non c'è lo Stato, l'ASL e quant'altro non offrono soluzioni perché questi ragazzi o comunque queste persone possono avere uno spazio a loro dedicato con una persona che si occupa di loro. Quindi io non credo che sotto questo aspetto ci siano soldi spesi tra virgolette male, proprio, anzi sono convinto del contrario.
No, non è questo che abbiamo detto, che volevamo sottolineare, ma il fatto che forse mancando i finanziamenti forse verrà chiuso, pensavamo questo.
Ma noi non abbiamo usufruito di finanziamenti, vado a memoria, ma non abbiamo usufruito di finanziamenti. Non, assolutamente non abbiamo usufruito di finanziamenti. Quei pochi soldi che sono stati che sono stati spesi per la struttura e l'ex aula consigliare che c'è su via Castello, abbiamo dovuto adeguare il bagno, ripeto, per l'handicap, basta. Gli altri soldi sono stati ciò che c'è all'interno, quindi gli arredi, palo di tavole, tavoloni, taglierini, che sono il materiale che poi l'insegnante fa usare ai ragazzi che frequentano per i lavoretti che devono fare, ci è stato portato dal centro professionale di Curno che essendo passato ad acquistare nuovi macchinari, nuovi tavoli e quant'altro, ce ne ha dato l'uso, ce l'ha fatto avere, lo possiamo anche dire, ce l'ha fatto avere Emanuela Zucchelli, che lavora presso il CFP, era non so se ancora la preside del CFP di Curno, e è stata trovata questa soluzione. Gli unici soldi che in pratica non giriamo è il costo della persona che giornalmente va nella struttura e che si occupa dei ragazzi.
Scusa, forse la dottoressa Britta intendeva dire che, mancando finanziamenti esterni per questo, che cosa si intendeva fare, perché nel bilancio, secondo la loro visione, c'erano delle carenze in questo senso.
Allora, vedremo anche quello che sarà la frequenza. Io posso dire che francamente sotto questo aspetto mi aspettavo che fosse un pochino più frequentato. Tra le altre cose eravamo stati, perdonatemi il termine, stracorteggiati dal comune di Ghisalba, dove abbiamo fatto presente che però se avevano area di disabilità da inviare a Cavernago sarebbe stata richiesta una cifra mensile. Ecco, noi sulla scelta dei ragazzi di Cavernago era stato il costo zero. Se li invinavano da altri paesi si chiedeva una compartecipazione alle spese, ci sembra corretto. Tenete presente che per, chiedo scusa, compartecipazione alle spese si era parlato di una cifra intorno ai 50 euro al mese, quindi credo una cifra sufficientemente limitata per il servizio che veniva dato. Se il comune di Ghisalba non ha avuto l'attenzione per far spendere 50 euro al mese, però per collocare in un progetto mirato questi ragazzi, questa è una scelta di... è stata sia di Ghisalba che di Calcinate, che si erano interessati al progetto, sì sì, e poi punto. Perché era stato fatto presente il discorso del pagamento, però ripeto, è come... chiedo scusa, alcuni discorsi che si facevano già anni fa in relazione alla scuola materna. Se noi facciamo un intervento per i ragazzi di Cavernago, per i bambini di Cavernago, e per i bambini di Cavernago, per i bambini che vengono da fuori, non possono usufruire di eventuali contributi o quant'altro, perché si facciano dare i contributi dai loro paesi, non certo da Cavernago gli altri. Sul discorso relativo, e poi lascio la parola a Chioda se qualcosa, della scuola materna, allora poi vi parlerà lui del discorso del fotovoltaico. Io ripeto, noi alla scuola materna diamo per convenzione 50.000 euro all'anno ed è una cifra che, verificata con la curia, era una cifra mediamente più alta di quanto corrispondono i comuni. Parlo in percentuale ovviamente, perché non possiamo esprimere cifre assolute in paesi che hanno popolazione diversa. In relazione a paesi della nostra entità, quindi 2.000-2.500 persone, è una cifra assolutamente considerata positiva. Quest'anno siamo anche intervenuti con altri 15.000 euro a sostegno, una tantum. Noi abbiamo avuto un colloquio, anche questo ho già detto, in Consiglio Comunale, l'avevamo avuto il piacere di avere un colloquio con il presidente della scuola materna, accompagnato da due membri del suo consiglio di amministrazione, e dove noi avevamo fatto presente alcune situazioni dove secondo noi, se c'è un disavanzo, e comunque non credo sia il Consiglio Comunale poi il luogo deputato a parlare di eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione della scuola materna, sulle verifiche di bilancio poi si fa anche la svelta a capire dove ogni anno c'è un disavanzo, quindi capire dove si può intervenire. Dopodiché la scelta non compete all'amministrazione comunale. E mi sembra un po' strano che ogni volta la minoranza torni a chiedere all'amministrazione comunale come mai. Signori, l'amministrazione comunale fa quello che deve, ripeto, 50.000 sono sopra la media bergamasca, punto. I 15.000 sono stati erogati ulteriormente, dopodiché ognuno deve prendersi anche cercare di capire perché eventualmente il bilancio non va in pareggio, perché sulla base di questo poi si prendono delle soluzioni, però le soluzioni comportano delle scelte. Comportare delle scelte, chiedo venia, comporta il coraggio delle proprie azioni. Lo facciamo anche noi tutti i giorni nel lavoro, lo si fa tutti i giorni anche qui in amministrazione comunale, lo fate anche voi come consiglieri di minoranza. A questo non si può porre rimedio. Non possiamo prendere noi scelte per andare a pareggiare il bilancio. Io voglio ricordare che nella passata amministrazione c'è chi ha propugnato all'interno del gruppo di maggioranza, e l'ha propugnato per 5 anni, che andavano premiati i virtuosi, non coloro che sforavano i bilanci. Questo lo voglio ricordare in forma molto chiara e molto diretta. Qualcuno se lo ricorderà. chi è virtuoso è giusto che abbia, chi continua a sforare bisogna smettere di dare perché deve imparare a essere virtuoso. Poi ho visto i cambiamenti di, probabilmente era cambiato ruolo, non è riferito ai presenti, tengo a ribadirlo ancora, però cambiato ruolo probabilmente è cambiato l'atteggiamento. Questo lo trovo un pessimo modo di presentarsi come amministratori, veramente pessimo. Perché è stato propugnato anche qui in questo consiglio comunale che bisogna cercare di andare incontro a chi è virtuoso, chi sa fare i bilanci che stiano in piedi. Quando probabilmente il ruolo è cambiato, si è venuti a dire che però bisogna andare incontro. Cioè è stato propugnato in modo anche piuttosto pugnace, ricordo. E allora bisogna cercare di capirsi, perché dire le cose, dimenticarsi di ciò che si è detto e dimenticarsi che ciò, di ciò che si è fatto è comodo, però c'è anche qualcuno come sottoscritto che un po' di memoria nonostante la veneranda età ce l'ha e quindi lo può anche rimarcare. Ultima cosa e lascio poi a Chioda sul discorso dei valori sull'IMU. Signori, i conti bisogna farli, i bilanci bisogna farli e purtroppo vale per noi come Cavernago, vale per altri, ma noi limitiamoci al nostro, se bisogna far quadrare un bilancio, andare in pareggio di bilancio, cercare poi di poter sostenere, adesso torno sul discorso di prima, un per esempio il lavoro che viene fatto nell'area disabilità o quant'altro, da qualche parte i soldi devono entrare. Non è colpa del comune. Noi per dire, abbiamo alzato le seconde case, le aree fabbricabili, sì, sono d'accordo, però parimenti abbiamo abbassato di un punto il valore sulla prima casa, perché dal 5, che era l'unico è l'ultimo valore che c'era prima dell'eliminazione dell'ICI sulla prima casa, siamo scesi al 4. E siamo scesi proprio perché... Prego? Prego? Siamo scesi dal 5 al 4. Questo l'abbiamo fatto proprio perché considerando le rivalutazioni degli estimi catastali e la moltiplicazione dell'1,60 numero fisso avrebbe alzato troppo il valore, il costo sulla prima casa. Prego.
Allora, io volevo fare innanzitutto una precisazione sul discorso scuola materna. Ne abbiamo parlato, impianto fotovoltaico scuola materna, ne abbiamo parlato anche lo scorso consiglio comunale. Non so se non mi ero espresso abbastanza chiaramente, ma le intenzioni di valutare quell'impianto rimangono. Premesso quanto detto dal sindaco un momento fa sulla giusta suddivisione di responsabilità, riteniamo che si sia fatto qualcosa l'anno scorso con i 15.000 euro una tantum. Quest'anno c'è, e lo ripeto come già detto lo scorso consiglio, c'è il rinnovo della convenzione, è in scadenza in questo periodo. Nel rinnovo della convenzione si discuterà della cifra, si discuterà di quelli che sono i problemi di bilancio dell'ente e di quello che il Comune può fare in questa direzione. Da lì scaturirà anche l'aspetto poi relativo agli investimenti che possono sicuramente essere una forma per andare incontro alle spese che oggi quest'ente ha, da cui comunque ci si attende, voglio dire, una condivisione di intenti, di direzione, perché non possiamo, cioè preferisco personalmente, ma penso che sia un aspetto condiviso, preferisco pensare a un investimento che riduca le spese future per n anni che neanche dei contributi una tantum ogni anno andare a coprire, a tappare, ma bisogna nello stesso tempo trovare soluzione alle problematiche che portano aggravi tutti gli anni al bilancio. Per quanto riguarda invece i soldi incamerati dalla discarica utilizzati sulle spese correnti, io devo precisare che sono in continua riduzione, cioè ne abbiamo applicati alle
per
spese
cortesia
correnti,
silenzio, grazie.
Abbiamo applicato alle spese correnti 2 anni fa, quindi nel 2010, 160.000 euro, li abbiamo ridotti di 35.000 nel 2011 portandoli a 125.000, li abbiamo ridotti ulteriormente quest'anno portandoli a 97.000, riducendoli altri 28.000 euro. Pur con un bilancio gravato dall'incertezza, perché lo dicevamo prima, delle aliquote statali sull'IMU, piuttosto che su altri trasferimenti di cui ancora non vi è certezza di riconoscimento.
ma è un impegno che ci eravamo presi fin dal bilancio del 2010 e che stiamo mantenendo nella riduzione graduale di anno in anno, perché l'obiettivo è quello di arrivare a, ad avere un livello zero nel momento in cui gli ingressi dalla discarica non dovessero più esserci. Quindi l'impegno poi può essere giudicato tanto, può essere giudicato poco, ma comunque è stato applicato, è stato realizzato anche quest'anno.
Io ho semplicemente una dichiarazione sul mio voto contrario, perché ci si collega chiaramente al punto precedente, cioè alla previsione triennale, perché giocoforza questo influenza anche le scelte che poi si fanno nel predisporre il bilancio. Quindi è un bilancio abbastanza ordinario, senza una grande progettualità, quindi non vedo argomentazioni che mi possano far propendere per una valutazione positiva. Solo una cosa, ecco, lei sindaco, senza che io faccia o passi per moralista, perché non mi interessa, però due volte ha fatto riferimento ha fatto delle argomentazioni per arrivare poi a dire non è riferito a voi. Ecco, se lei nelle argomentazioni che va a sviluppare sa già che non può avere contraddittorio, magari evitiamo di farlo su persone che non sono presenti, ecco.
Allora, no, io vorrei... Signor Zanardi, stia zitto, grazie, se no la faccio buttare fuori perché è tutta sera che la sto ascoltando. Stia zitto cortesemente. Allora, Cetolini, cosa vuole, signor Zanardi, per cortesia? No, lei l'educazione, sa che non può parlare, è tutta sera che parla. La impari lei l'educazione, signor Zanardi. Cetolini, io vorrei solamente dire una cosa. Io non ho fatto nomi e non ho fatto... Ho solamente detto che non è riferito ai presenti, punto. Quindi non mi sono riferito a nessun ho fatto presente una situazione. Ho tenuto a dire, in modo che non ci fosse ombra di dubbio sui presenti, che non era riferita ai presenti. Punto. Se io mi fossi rivolto in modo particolare o avessi fatto capire, punto, ma non l'ho fatto volutamente.
Si è riferito a degli assenti, quindi è evidente che uno più uno fa due. Adesso,
no, io mi sono riferito, io mi sono riferito, ho detto non è riferito ai presenti, punto.
Non c'era, scusi, necessità, signor, che Cetolini, facesse tutte queste
Cetolini, io non sono qui a fare quello che mi chiede lei o che vuole lei, però
no, assolutamente, ma io posso anche dire quello che penso,
ma assolutamente sì, è qui a fare l'avvocato di chi?
Devo fare l'avvocato di nessuno,
per cortesia, comandante, me lo faccia uscire, perché io non sto qui a ascoltare questo signore che contesta in modo poco civile, grazie, fuori. Comandante, grazie. Se non c'è altro passiamo alla votazione, grazie. Chi è favorevole appunto all'ordine del giorno espresso dall'assessore Chioda, alzi la mano, grazie. Contrari? Due. Immediata eseguibilità, grazie. Sette ancora, contrari? Due. Grazie, il consiglio... Dottoressa Britta, scusa. Le dichiarazioni da allegare al verbale. Sì, no, l'assessore Chioda me lo chiede, me l'avevo dichiarato che il consiglio è chiuso, abbiamo esaurito l'ultimo ordine del giorno. Grazie, buonasera.